Customer pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors. And just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people, people do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These are available today. We have a distribution network taking orders from military, law enforcement, and specialist clients.
The nation is still recovering from yesterday's incident, which officials are describing as some kind of automated attack, which killed 11 U.S. senators at the Capitol building.
They flew in from everywhere, but attacked just one side of the aisle. It was chaos. People were screaming.
You can see high windows, very small, precisely punctured to gain entry to the building.
What did you do for the victim?
I just did what I could for him. Things weren't even interested in me. They're just buzzing.
Government sources admit the intelligence community has no idea who perpetrated the attack, nor whether it was a state, group, or even a single individual.
So if we can't defend ourselves, then we strike back.
We are investing very heavily in classified defense projects.
We make it our deterrent like our nuclear deterrent. We stockpile in the millions, the billions.
At key facilities, the White House, the New York Stock Exchange, Wall Street.
Are the public safe in their homes?
Well, we wish we had boots on the ground in every community in this country, but we don't.
So our instructions
Ollie?
And our suggestions are to stay in touch with
you. Ollie, oh, hey, hi. Hi, Ollie, honey. How's Edinburgh today? How are all your studies going, huh?
Good. Great.
Oh, great. Hey, aren't we doing a video call today?
I'm kind of with people, so...
Oh, well, come on, Oliver, put her on.
Oh, no, it's not
like that.
No, well, listen, I see some photos here with somebody, and I can see lots of likes, and what's that all about? Oh, wait a minute, here, get on your
mom. She's on the spy stuff in the military?
What? What is this video right here? Oh.
No, I'm not going to click on it. Oh, that. It's just this, human rights thing about oppression or whatever.
Honey, you're not going into politics, are you? I mean,
okay,
no
protests.
It's safe here, just like you said it would be.
Oh,
heavy traffic approaching the A720 this morning due to police...
police are not saying this morning what prompted the alert.
Claim relaxing firearm legislation would be useless against the so-called slaughter bots.
As to stay away from crowds. When indoors, keep windows covered with shutters.
Protect your family. Stay inside. Still struggling to make sense of an attack on university campuses worldwide, which targeted some students and not others. The search for a motive is apparently turning to social media, and a video shared by the victims exposing corruption at the high...
So it's far from surprising. The weapons took away the expense, danger, and risk of waging war. And now we can't afford to challenge anyone, really. It's not even the smallest fringe group or a crank.
Who could have done this?
Anyone.
Dumb weapons drop where you point them. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts.
This short film is more than just speculation. It shows the results of integrating and miniaturizing technologies that we already have. I'm Stuart Russell, a professor of computer science at Berkeley. I've worked in AI for more than 35 years. Its potential to benefit humanity is enormous, even in defense. But allowing machines to choose to kill humans will be devastating to our security and freedom. Thousands of my fellow researchers agree. We have an opportunity to prevent the future you just saw, but the window to act is closing fast.
Customer pilots direct 1,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal.
Allora, è abbastanza agghiacciante. Non so a che punto è arrivato la conoscenza tecnica per arrivare a cose del genere. Non sono del tutto impossibili. Io penso che non sono le macchine che decidono da loro, sono i governanti che decidono l'utilizzo, i dati che vengono messi dentro sono i governanti che vanno bloccati oltre che le macchine. Chiudo dicendo, è in dotazione, ad esempio, all'esercito inglese un drone grande così che si chiama Black Hornet e che serve a operazioni di ricognizione, il passaggio a altre forme di controllo sociale, di utilizzo sociale contro l'insorgenza sociale dei droni ci sono, non risolvono la questione, ma però quello che è avvenuto in Pakistan in un certo modo qui si può riproporre in altri, in questi modi all'interno delle metropoli, e parlare, bloccare quello che avviene lì è qualcosa per impedire che cose simili o future ci siano qui. C'è un legame tra queste cose, e questo che noi penso dobbiamo far emergere in questa situazione di guerra latente ma presente che va avanti oggi. Denunciare il nostro imperialismo per primo, il suo terrorismo, che è uguale e contrapposto al terrorismo di chi entra a Charlie Hebdo e fa la strage. Non c'è differenza, siamo sullo stesso, secondo me, sullo stesso livello, sullo stesso contenuto.
Se qualcuno vuol chiedere qualcosa, qualche domanda, qualche considerazione. se deve fare qualcosa venite qua, perché siccome poi è possibile sentire da domani in streaming tutta la serata, lo facciamo per chi è lontano, per chi vuole riascoltarla, però necessita stare vicini al microfono.
Recuperare, anche per far vedere insomma, che proprio non è proprio finita, si può anche combattere.
Con le alpine?
Cosa?
Con le alpine?
Anche
con le alpine?
Sì, sì. Anche con le alpine. Sì.
Posso dire due cose?
Certo, vieni.
Ma intanto il terrorismo è un'arma di guerra, non è che si fa il terrorismo perché siamo cattivi, no? Quindi andrebbe fatta qualche considerazione sulle prospettive delle guerre che stiamo conducendo, e la nostra guerra sul momento è soprattutto in Libia e in Niger, dove dal 2013 e forse prima sono comunque stati schierati una flottiglia di droni da parte dell'esercito americano. 2013, siamo al 2018, ci si chiede un impegno nel Sahel che ha una sua prospettiva e una sua strategia. I droni non sono solo i droni americani, sono i droni italiani. I droni per la Libia partono da Sigonella, si diceva prima, sono droni che fanno ricognizione. Fare ricognizione significa fare la guerra, significa indicare gli obiettivi da colpire, perché non sono le squadre di operatori chiusi nel loro ufficio che schiacciano dei bottoni invece che premere un grilletto, non sono semplicemente apparati militari che decidono le situazioni, cioè non hanno altra capacità di decidere quali sono gli obiettivi da colpire che quella che gli viene data dai droni o dai caccia da ricognizione, giusto? Quindi fare ricognizione significa fare guerra. La guerra la stiamo facendo in Libia, la stiamo facendo in Niger, come la facciamo in Afghanistan, come la stiamo facendo in Iraq. I droni partono da Sigonella. Sigonella è una base attrezzata. Adesso abbiamo apparentemente, cioè i nostri droni, i droni italiani armati, sono solo due droni. Ci sono i droni americani che partono quotidianamente, sistematicamente per il Sahel, per la Libia, per il Niger. Altra cosa che mi sembra significativo comunque, i droni hanno una capacità di volo in termini di tempo limitata, il che significa che necessitano delle basi vicino agli obiettivi. Le guerre che stiamo facendo in Africa prevedono di disseminare l'Africa di basi militari. Adesso la più importante è a Djibouti, ma non sappiamo che consistenza hanno le basi in Niger, ma dall'impegno militare, dalla propaganda che si sta facendo sulla guerra ai confini della Libia, abbiamo l'impressione che non saranno poche, che l'impegno italiano ci sarà. In Italia comunque c'è abbastanza ovunque la pubblicità, cari ragazzi, arruolatevi, non si dice arruolatevi, ci sono scuole per imparare a guidare droni, quindi scuole per imparare il combattimento a distanza, senza vittime, a basso costo. A basso costo ho preso due cifre, tanto per... Allora, paragonato un esempio ad un caccia di ultima generazione come l'F-35, il cui valore supera i 130 milioni di dollari, un drone armato del tipo Predator non ne costa più di 17, cioè 8 volte meno. Quindi un drone è sacrificabile, il che non significa abbassare le spese militari. Le spese militari poi si rifanno su altri tipi di voce di spesa, ma le spese militari sono anche sostenute dal fatto che i droni comunque entrano a far parte della produzione civile. Non sono solo progettati per fornire servizi, anche il servizio di posta, ma anche per essere utilizzati come giocattolo, come intrattenimento. I droni utilizzano un sistema di sorveglianza, un sistema tecnologico che è quello che tutti noi utilizziamo con i nostri accidenti, i telefonini e con tutti i sistemi tecnologici che fanno parte della vita quotidiana. Quindi la spesa civile per questo tipo di tecnologie sostiene la spesa militare. Questa era una cosa che tenevo a dire. L'altra, i droni italiani. Ve la leggo perché faccio prima. Le forze armate italiane impiegano da oltre un decennio i Predator e i Reaper in missioni di intelligence, sorveglianza, riconnessioni e acquisizioni del bersaglio in diversi contesti, principalmente ovviamente missioni internazionali. La funzione di ricognizione di intelligence è il compito precipuo di molte missioni italiane. Ricordiamo che in Libano e in Iraq nel 2003, la funzione principale dell'intervento italiano è stato proprio quello di spionaggio. Siamo bravissimi in questo, anche perché, a parte me, impariamo le lingue facilmente e sappiamo mischiarci con la popolazione. Nel novembre 2015, dopo un processo durato anni, gli Stati Uniti hanno concesso all'Italia l'autorizzazione necessaria ad armare i Reaper 20. L'industria, qui ci sono anche i riferimenti da dove ho tratto queste notizie, ma non ve le sto ad indicare adesso, se volete, però sono qua. L'industria italiana dei droni vale 350 milioni di euro. Il settore della difesa, diventando un settore della produzione civile sul mercato internazionale, si rende così autonomo dal controllo politico. Questo è un fatto non da poco. Autonomo perché rientra non solo in capitoli di spesa che non sono indicati come spesa militare, ma perché la ricerca è unificata, civile e militare. E questo è quello che faranno i nostri figli nelle università. Dunque, andrebbe indagato l'accordo che abbiamo tra Italia e Israele, che Israele è uno dei maggiori produttori mondiali di droni. I droni, sia chiaro, vengono venduti sul mercato libero delle armi. Non è che ci sia non è che siamo più cattivi, o Israele è particolarmente cattivo perché vende i droni, o lo sono gli italiani. C'è un mercato delle armi che coinvolge praticamente tutto il mondo occidentale e orientale. Si tratta stabilire da parte nostra quali possono essere le strategie di opposizione politica per arrivare a e di studio per arrivare a un controllo dell'uso di queste armi.
È evidente che tutti i compagni che sono presenti qua potrebbero venire ognuno di loro ad arricchire ciò che è stato detto, perché evidentemente nessuno non conosce il problema. Però dopo la relazione che hai fatto tu, no, Francesco, viene un po' di paura, diciamoci la verità. Io, dalle mie conoscenze, ero arrivato, sì, conoscevo la guerra fatta così da un ufficio, abbiamo seguito tutto quello che è stato dopo la faccenda di Niscemi col MOUS, no, il famoso scudo stellare di americano, il fatto che questi signori della guerra possono distruggere il mondo tre volte con le armi che hanno, convenzionali, nucleari, chimiche, cioè solo gli americani, senza parlare degli altri, insomma. È uno scenario veramente di paura. Su questa faccenda, che è interessante perché sì, la paura, certo, però ti dà un po' il senso di quello che succede. Su questa faccenda io, appunto, in base alle mie conoscenze, quello che leggevo, pensavo che, seguendo tutto quello che è successo, la Seconda Guerra Mondiale, il Desert Storm, eccetera, eccetera, la guerra aerea ha in effetti, come possiamo dire, la supremazia. Sappiamo che poi, dopo i bombardamenti, deve arrivare l'esercito per prendere possesso del territorio. La guerra aerea, come pensavo, ma il filmato mi ha fatto capire quest'altra cosa, la massima espressione della distruzione di un popolo, di una civiltà, di una nazione, è la guerra nucleare. A Hiroshima in due o tre minuti hanno ucciso 170.000 persone con una sola bomba. Quel signore là dice non servono più le bombe atomiche, adesso abbiamo sti cosi qua, si fa paura veramente. Addirittura c'è un sistema piccolino che individua quello è cattivo, come farà non si sa, forse sono tutti schedati, hanno dentro questa memoria, cioè quello si chiama così, ti uccide. È una cosa veramente spaventosa. Beh, che fare, è chiaro. Io sempre in base a queste conoscenze, non è da grande studioso ma da compagno che cerca di insomma capire un po' tutto quello che succede, sono andato fino all'Impero Romano, ho letto varie cose e mi è stato, come dire, suggerito da questi studiosi che insomma il settore militare dall'Impero Romano in su fino adesso è il settore praticamente più forte del sistema, è il settore dove si spendono più soldi. Allora la maggior parte dei soldi l'impero americano lo spendeva per formare le centurie, no? Costruire le spade, le catapulte. Oggi li spendono per costruire questi cazzi di marchi ingegni micidiali. Perciò il settore militare è il settore che traina il capitalismo. Il settore militare è quello che praticamente, questo piccolo flash per cercare di legare, no, questo grande studio molto interessante a come tradurlo poi nella lotta che dobbiamo fare con i lavoratori. E mi ricordo questo: in Vietnam, la fine della guerra del Vietnam ha fatto scioperare gli operai americani perché chiudevano le fabbriche di armi e quelli si sono incazzati e che dice cazzo, no, perdiamo il lavoro. Cioè è una stupidata che sto dicendo, però secondo me è un po' l'elemento centrale su cui io ringrazio questi compagni che si sono messi a lavorare su questo tema molto molto complesso. Complesso no per capirlo, perché si capisce facilmente. Io pure mi sono messo a guardare, cioè magari scusate se faccio questi salti, mi sono messo a guardare la spesa sanitaria nazionale e l'ho comparata con la spesa militare, no? 20 miliardi di spesa militare in più ogni anno, cazzo, la spesa sanitaria si riduce sempre, è incredibile. Questi sono elementi, a mio avviso, estremamente importanti. Cioè abbiamo un sistema che si sviluppa proprio attraverso la costruzione di armi. L'Augusta di Varese produce gli F-35 per gli israeliani e so che praticamente adesso faranno annuare una fabbrica enorme che costruiranno gli aerei da A fino alla Z, tutto. Lì non c'è crisi. Lì arrivano tanti lavoratori, sono contenti di fare quel lavoro, anzi pigliano un sacco di soldi. Praticamente abbiamo una situazione in cui la classe operaia italiana, quelli che lavorano nei settori militari e quelli che subiscono, no, la differenza dal fatto che si spendono più soldi per il settore militare e non per la scuola, per l'assistenza, per la sanità. Ecco, questi lavoratori, che sono quelli che si dovrebbero ribellare a questo stato di cose, questa assemblea dovrebbe essere piena di 300-500 lavoratori che poi diventano 1000, 1 milione, eccetera, eccetera. Bene, questi lavoratori non sono a conoscenza di questo fatto che voi state portando all'attenzione di tutti, e non è, vi ringrazio perché, cioè, non vi ringrazio un cazzo, però è importante fare questa cosa qua. Quello che, ma non voglio dare nessuna indicazione, perché io quello che faccio non basta, dovrei fare di più, e quello, se farei di più non basterebbe lo stesso, e quello che faccio magari pure sbagliato, però io, per dire, quando mi trovo, poi c'è chi lo fa meglio di me, con più gente, eccetera, eccetera, quando mi trovo ad affrontare questi problemi che sono legati allo stato sociale, al fatto che la sicurezza sociale determina tutta una serie di fattori che dovrebbe essere garantito dello Stato, adesso faccio dei passaggi così, tipo l'assistenza sanitaria pagata nel contratto di metalmeccanici, 13 euro al mese che vanno a Meta Salute, il servizio del contratto delle pulizie, un altro settore, che insomma, i soldi che devono dare ai lavoratori d'aumento li danno a questi signori che stanno privatizzando la sanità. E dall'altra parte il settore militare viaggia così tranquillamente che ogni anno aumentano le spese, e i lavoratori di fronte a questo o non sanno niente, o fanno finta di non sapere niente, o comunque nessuno li informa. Ecco, questi dati, secondo me, importanti, questi estremamente paurosi, perché se effettivamente è vero, ma è vero quello che abbiamo visto, se è vero fa paura, veramente. Io non lo so, questi qua mettono dentro questi cazzi di cosini qua, gli mettono tutti i nostri nomi, domani lasciano e ci fanno fuori in 448, e può essere veramente così? Speriamo di no, porca miseria, se no sarebbe un disastro. Compagno, sarà così, dici? No, speriamo di no, ma sto scherzando, ma è evidente che il fatto, adesso, questa città, quando sono venuto io qua a Milano, era nel 74, ed era una bella città, mi sono trovato molto bene, oggi se dovessi dar retta al mio istinto me ne scapperei, è un carcere a cielo aperto, porco Dio, videocamere dappertutto, ti controllano il telefono, cioè, siamo veramente altro che Grande Fratello di Wolves, cioè peggio, 50.000 volte peggio. Allora, questi fenomeni che sono estremamente, e come possiamo dire, determinanti per il futuro dell'umanità, devono essere fenomeni che portati e tradotti al fatto che i lavoratori devono saperle queste cose, devono capire, devono trovare un modo per organizzarsi contro. Io lo sciopero, la lotta, certo, però all'interno di questo trovare anche dei momenti in cui si forma proprio la coscienza di classe antagonista in proporzione a questa escalation paurosa. Adesso scusatemi le battute perché fa paura, però effettivamente è una cosa che fa paura, c'è un cazzo da fare.
Velocemente, io credo che va bene, è importante conoscere, diciamo, quello che è lo sviluppo del sistema militare in questa maniera, perché senza la conoscenza non possiamo utilizzarla in modo contrario ai borghesi e ai padroni. Se non conosciamo la tecnologia, se non sappiamo sparare col fucile, è inutile che proponiamo magari una società diversa o una presa del potere che dovrebbe essere parte di un programma di un partito dei lavoratori. Allora, io do per scontato questo, però diciamo che la questione si semplifica. Se noi sappiamo lavorare verso le masse, soprattutto se abbiamo fiducia nelle masse, e quella fiducia nelle masse bisogna sapersela conquistare con l'organizzazione e con il sacrificio. Allora, se questo sarà così o questo è il futuro, è semplice. Basta andare a Sigonella, si chiude Sigonella, e drone, ciao. E quindi ha facilitato il nostro compito in qualche modo. Non possono ammazzare milioni di persone, se no rimarrebbero, chi rimane? Solo Trump. Trump rimane, toglie lo Stato sociale, aumenta le spese militari, dice oggi il giornale, no? E quando può andare avanti una situazione di questo tipo? In Italia ci sono 13 milioni di poveri, no? Quando può andare avanti questo modello? Fanno fuori le avanguardie? popolo si sottomette? Io non credo. Il problema vero è che queste lezioni bisogna sempre legarle a una prospettiva di massa, non può rimanere su un piano teorico. E questo deve essere l'impegno che, cioè, queste relazioni possono essere utili se noi le leghiamo a questo. E allora, come si fa ancora, non so, forse i droni adesso li vuole utilizzare, no? Parlano di Amazon, oltre all'algoritmo vuole utilizzare i droni. Ma se Amazon utilizza i droni al posto dei lavoratori, e lo fa, bisogna sempre guardare quella che è la crisi del capitalismo, quella che è la crisi del capitale. E la sua caduta del saggio di profitto non la recuperi, i padroni lavorano per il profitto. Allora, se mettiamo una fabbrica automatizzata, non potrà mai più ricavare, che il profitto glielo dà l'operaio, glielo dà il lavoratore. E allora, come fa? O distrugge tutto, si autodistrugge davvero, e questo è anche probabile, è possibile. Ci sono due forze in campo, ma qui lo do per scontato, se siamo qui è perché sappiamo tutti che ci sono due forze, la classe lavoratrice e i padroni, attraverso i loro governi, il loro Stato, che determina una situazione di repressione generalizzata. E lo vediamo in Italia, dove tre operai vanno su un camion della RAI di Pomigliano, vanno su un camion della RAI a Sanremo, non riescono a stendere, per stendere uno striscione, senza fare nessuna violenza, vengono condannati, denunciati e dati il foglio di via. Allora, cominciamo a uscire fuori dalle stanze, andiamo a vedere dove le lotte si svolgono e portiamo lì questi contenuti di fronte a questi lavoratori, che parliamo di droni, ma qui parliamo di braccia che devono muovere e movimentare ancora, no, le merci, i pacchi, così come altri devono lavorare in fabbrica. Allora, se riusciamo a collegare questi due aspetti, allora penso che avremo fatto un passo in avanti. Però penso che, come ho detto prima, la fiducia delle masse ce la dobbiamo conquistare, però bisogna anche averne fiducia nella massa. Allora, il lavoro che si fa possiamo collegarlo se andiamo in questa direzione e lo utilizziamo per questo fine.
C'è qualcun altro?
Se c'è qualcun altro, si può anche chiudere, però non volevo mandarvi proprio via con questa paura, con questa... Dice due cose ancora Francesco, però soprattutto per...
Sì, allora... Perché dovete... Allora, questo ci farebbe bene per tanti motivi, perché ci sentono lo stesso. No, quello che volevo dire era questo. Quando noi affrontiamo queste cose, ovviamente drammatizzi anche l'aspetto, ma c'è un motivo, secondo me, che serve a capire quello che sta avvenendo e lo scenario che si sta delineando. Cioè, quando noi facciamo battaglia di denunce ideologiche, in questo caso, noi partiamo da una situazione in cui la predominanza della popolazione oggi è a favore di questa guerra, è a favore dell'attacco contro i musulmani, è a favore razzista, eccetera. Cercare di dire qualcosa su quella che è la sostanza reale della guerra che viene combattuta dalle nostre cosiddette forze è fornire qualche alimento in più per ragionare. Secondo me, quanto più noi gli raccontiamo che il nostro imperialismo vuole dominare il mondo, vuole impossessarsi delle materie prime, così via, così ne abbiamo, eccetera, sono d'accordo. Noi dobbiamo entrare un po' nel merito della contraddizione, dell'emotività anche quasi, nel senso che se si parla con la gente e si tira fuori tutte le cose degli attentati che hanno fatto gli islamisti, delle due torri e tutto quello che volete, che ce n'è cosa da mettere, che questi hanno risposto al terrorismo
e alla spoliazione che subiscono, noi dobbiamo far vedere che noi non siamo da meno qua, che chi ci governa è allo stesso livello di quelli. Dobbiamo fornire degli elementi di ragionamento che non è vero che quanto facciamo noi è indolore, avviene solo per difesa, perché siamo attaccati, eccetera. Dobbiamo far vedere che cosa fanno veramente, e questi sono dei piccoli elementi per riuscire a recuperare il nesso. Qui da noi, di questa faccenda dei droni in Pakistan, in Afghanistan, non se ne parla, si fa andare avanti tutto in silenzio come se fosse la normalità giorno dopo giorno. È normale che noi si debba discutere dove andare in ferie, intanto lì si bombarda, si spara. Cioè, questa cosa va tirata fuori per far vedere che noi siamo in guerra, che ci stanno condannando a un'esistenza di terrore, che quelli giustamente risponderanno. Cioè, attentati, tra l'altro, per rispondere alla politica dei droni, negli Stati Uniti ci sono stati un paio di volte, a New York. Quindi questa cosa serve. Poi io penso che ci sono degli argomenti molto importanti da affrontare, quello del cosa stanno facendo gli italiani. Ovviamente partono i droni di ricognizione, sarebbe stupido pensare che non fanno parte della guerra, da Sigonella e da Amendola. Ad Amendola c'è il 28° stormo, le streghe, dove hanno sede i droni come base operativa. Ma non è solo questo, il discorso è che non esistono al momento, almeno sono riuscito a trovare, dimostrazione concreta di quello che è stato denunciato, che sono stati portati i droni militari armati americani e che siano partiti da Sigonella per delle missioni. Ci sarebbe, secondo il governo, ci sono tutte le dichiarazioni, parla ancora del governo Renzi e così via, che sono stati portati ma non usati, che ci vuole la richiesta da parte delle forze strategiche americane per l'utilizzo in fase difensiva. Noi dovremmo riuscire a entrare nel merito di quello che stanno facendo. Poi sulla questione dell'industria bellica è importante sì vedere e capire anche questo per cosa, perché sta cambiando lo scenario, anche se è uno scenario contraddittorio. Negli Stati Uniti, ad esempio, la spesa bellica per i droni aumenta, in Italia sta aumentando quella per i blindati, per altre forme d'arma, e non è detto che domani non ci sarà. Ma io penso che, parlando di industria d'armi, dobbiamo chiederci un'altra cosa. Allora, l'industria d'armi è improduttiva, non rappresenta un elemento di sviluppo del capitalismo, rappresenta un elemento di distruzione della ricchezza sociale, alla fin fine. Anche se si sviluppa, anche se i proprietari di queste industrie si appropriano di quote enormi di profitti portati via altrove. Ma soprattutto dobbiamo chiederci, esiste un rilancio? I soldi se li guadagnano sì i proprietari, ma non è così. Sono lì le armi, sono lì pronte ad essere usate, non rientrano in un ciclo produttivo che rilancia e fa sviluppare il capitalismo. Sono improduttive perché servono a distruggere, sono capitale accumulato, fissato lì fino a che non viene distrutto. Ma a parte questo, noi abbiamo una sola esperienza storica in cui il riarmo ha creato la piena occupazione, che è quello alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Germania e Stati Uniti sono sulla soglia della piena occupazione, producendo bombe, armi, munizioni, fucili, eccetera, una produzione estesa. La produzione aerea bellica oggi è ad alta composizione organica e alta composizione tecnica, è da vedere se avrà questo sviluppo. In questa fase attuale, almeno contingente, il capitalismo, se noi andiamo a vedere il ciclo economico, ha agito diversamente per rilanciare, non per rilanciare il ciclo, per tentare di bloccare la caduta. Noi potevamo aspettarci ragionevolmente un precipitare della crisi alla fine del 2016-2017. Il capitalismo, precarizzando le condizioni di lavoro, quindi agendo sul plusvalore estratto nei lavoratori, aumentando lo sfruttamento, ha messo in piedi un meccanismo anticiclico che ha contenuto lo sviluppo della crisi. Ma noi dobbiamo chiederci, industria bellica o non industria bellica, quanti anni ha il capitalismo oggi di sviluppo, o se a breve non c'è una ricaduta come il 2007 con tutte le cose che comporta. E ne comporta tante, perché è vero che lo scenario potrebbe essere questo, degli sciami, eccetera, potrebbero far questo. Ma queste cose funzionano se ci sono i soldi, se c'è un sistema che va avanti. Se tu fai una guerra qui, dall'altra parte, ma qui sei tranquillo, se hai un sistema che funziona, se c'è una guerra generale, se devi occupare paesi, se devi portare forze, è diverso. cambia completamente. La guerra non è solo questo, per fortuna, purtroppo, e anche la bomba atomica, abbiamo parlato l'altra volta, che può essere molto peggio, può fare cose spaventose. Cioè, ci stava prima l'F-35, l'F-35 è una cosa mostruosa, costa una cifra, ma sapete che se il pilota di un F-35 decide che non vuole bombardare perché gli gira così, dalla base lo bloccano, lo trasformano in un drone e bombardano loro. Siamo a questi livelli, cioè è una cosa che è allucinante. Questo è lo scenario di guerra, ma la guerra è una continuazione della politica con gli altri mezzi, è comunque una cosa che è legata alla lotta tra le classi, e la lotta tra le classi la può bloccare. Ci sono tanti argomenti da affrontare su questa cosa, ma i droni, come qualunque altra cosa, non sono l'onnipotenza dell'avversario, ma noi dobbiamo imparare da quello che fa, che cosa fa e che cosa possiamo dire per far capire che cosa sta avvenendo. A me interessava e interessa con queste cose dire che non è che noi siamo in una situazione che solo abbiamo ferie meno che ci pagano di meno, ma siamo in una situazione, quando parli con la gente, che la guerra c'è, che non è vero che hanno chiuso Guantanamo, che Guantanamo è aperto, che non è vero che non c'è spargimento di sangue, che la guerra non va. La guerra non è smessa, si trasforma. Sono 30-40 anni, se non di più, che va avanti la Seconda Guerra Mondiale, e oggi è in questa forma, e noi dobbiamo dire, siamo impregnati nella guerra, continuiamo a fare gli struzzi per far finta che non la vediamo.
Vieni.
Tanto ringrazio per la relazione molto puntuale. Mi rilascio un po' al discorso del compagno. Credo che sia importante far emergere le contraddizioni. Esempio, siamo in guerra. Siamo in guerra, e giustamente tu hai detto, oggi la guerra è declinata la guerra al terrorismo. Non siamo più due fronti contrapposti, non c'è più formalmente la guerra fredda. Bene, il nostro compito nel far emergere contraddizioni e andarle a dire ai lavoratori, per esempio, è questo. Da una parte, il mondo occidentale, parliamo dell'Italia, è schierato formalmente contro il terrorismo. Beh, voi sapete quanti affari fa il capitalismo italiano con il Qatar, che è il principale finanziatore dell'estremismo Wahhabit e di tutte le scuole coraniche? Diciamolo. Piazza Gaulenti, il più grande affare immobiliare tra privati italiani dal dopoguerra ad oggi, 2 miliardi a 7, è stato venduto al fondo del Qatar. È stato detto da qualcuno? No. Abbiamo forze politiche che hanno sfruttato e sfruttano la paura, l'islamismo, tanto per essere chiari e precisi. Quelle stesse forze che probabilmente ricaveranno molti voti, ancora di più, da queste paure, le quali hanno taciuto completamente, insieme ad altre forze politiche, su questo grande affare. Sapete quando l'industria italiana ha venduto a Qatar? Abbiamo parlato prima dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è uno dei più grandi finanziatori, insieme a Qatar, dell'estremismo islamico. Ecco le contraddizioni. La guerra è una contraddizione. La guerra è un affare ed è una contraddizione in termini. È vero, gli operai sono in contraddizione. Se gli chiudi la fabbrica, l'Augusta smetterà la produzione di mangusta, in progetto l'altro elicottero, 47, e meno male c'è l'altro elicottero per i lavoratori che lavorano lì. Come fare emergere questa contraddizione? Non gliela può risolvere chiudendo la fabbrica. Intanto dicendogli queste cose, facendogli capire che dove è presente l'ENI, stranamente siamo presenti anche noi. Andiamo a sovrapporre la nostra presenza dell'ENI con la presenza del nostro intervento militare. Siamo, mi pare tu che sei un esperto, i secondi al mondo forse, per presenza di missioni militari dopo gli Stati Uniti. Con l'ENI noi siamo presenti quasi esattamente dove sono presenti le nostre missione. Una cosa giustamente detto tu, noi cerchiamo di impegnarci a fare, stiamo facendo degli studi per far emergere la contraddizione. Se io dico cosa costa un F-35, tu hai detto 135 milioni, o dai 70 agli 80 milioni è la spesa quotidiana, moltiplicato per 365 giorni all'anno, che in Italia abbiamo per l'apparato militare industriale. Dicendo questa cifra si perdono il reale contenuto. Andiamo, per fare emergere la contraddizione, andiamo a dire ai lavoratori qual è il costo di un attack, qual è il costo di un asilo, qual è il costo di una degenza ospedaliera, le cose che noi servono, qual è il costo per far funzionare una scuola elementare. Paragoniamolo al costo militare, ecco che lì sì che noi possiamo andare ad agire concretamente per far emergere queste contraddizioni. Togliamo la guerra dalla sua aurea di lotta al terrorismo e riduciamola agli interessi nazionali. Abbiamo richiamato la Libia. Dispiace che anche tra noi compagni, l'esempio della Libia è l'esempio classico di una contraddizione all'interno del capitalismo europeo. Il signor Gheddafi è stato sloggiato dal capitalismo inglese e francese, cioè dalla Shell, dalla Total, contro gli interessi dell'ENI, perché l'ENI storicamente lì c'è sempre stata. È stata una guerra di interposizione europea. Sono queste le contraddizioni che noi dobbiamo far emergere. Riportiamo le cose al concreto, riportiamo i costi del militare paragonati ai costi del civile, per far emergere contraddizioni, e diciamo che le guerre non sono di tipo morale, non sono per la sicurezza, sono unicamente per la sicurezza di quel capitalismo che spesso nelle fonti energetiche deve trarre la sua linfa vitale. Grazie.
Come no, se c'è qualcuno altro, qualche domanda, qualche altra considerazione, non voglio mandare a casa Massimino con gli incubi, che non dorme poi magari stanotte, perché sai, qui con Francesco aveva detto per aiutarvi a sviluppare la vostra insonnia, così ha scritto. Da, ti do un ricostituente. Vai, vai con ricostituente un minuto.
有一个弹跳的一个启示，趁着这时候你就一定要把飞机挪开。发小。 le quali sono riuscite a beccare.
Il nemico non è, ma non è, oltre la tua frontiera. Il nemico non è, no non è, al di là della tua trincea. Il nemico è chi sfrutta il lavoro e la vita del suo fratello. Il nemico è chi ruba il pane e la fatica del suo compagno. Per un'altra guerra.